Volevo chiederti innanzitutto come è nata l'idea di una ricognizione fatta con le tue classi su una testimonianza di archeologia industriale, che non doveva essere comune, un'idea abbastanza innovativa per gli anni 90.
Ma, nasce da due esperienze. Una è la mia formazione come, diciamo, insegnante, ho avuto all'Accademia di Belle Arti Raffaele De Grada, che mi ha dato un'impostazione legata alla storiografia francese, quindi Ferdinand Modelli, Annal, Marc Bloch, Le Goff, e quindi che la storia e quindi l'arte non deve raccontare solamente le testimonianze rispetto al potere, rispetto a grandi personaggi storici, a grande opera d'arte, ma anche rispetto alle masse. E quindi il monumento, scegliere un monumento come testimonianza di archeologia industriale, che ha avuto una trasformazione, che ha coinvolto quindi le masse, era secondo me importante. Questo tutto nasceva poi dalla una proposta che è venuta fuori da un'associazione, iniziato tutto a Napoli, l'associazione Napoli 99, che aveva, sono loro che hanno inventato questa, la scuola dotto monumento, perché avevano avuto dei monumenti danneggiati dopo dei restauri, proprio per non rispetto e non conoscenza del valore. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno istruito le scuole in modo della zona, dell'intorno al monumento stesso, in modo che spiegassero alla gente il valore del monumento stesso. Questa cosa se ne è fatto carico una fondazione europea, Fondazione Pegaso, che ci ha convocato, mi ricordo, a Palazzo Reale, ha presentato questo progetto, proponendoci, quindi il Comune di Milano stesso, proponendoci questa iniziativa. Qui ho aderito con entusiasmo, uno perché veniva fuori, sposava quelli che erano i miei studi di storia dell'arte con De Grada, e quindi l'archeologia industriale, quindi una fabbrica come valorizzazione di un monumento storico. Due, anche un aspetto affettivo, diciamo, perché in questa zona mio padre aveva un magazzino, e nell'area che una volta era l'ex centro ricreativo sportivo dei Recian Ginori, c'era un bellissimo campo di pallone con uno chalet, mi ricordo che mio padre mi regalò un pallone di cuoio e mi portò lì a giocare. In più lì mi ricordo si abbassava questo ponte elevatoio e intervedevo i treni che attraversavano la strada e entravano nella fabbrica, quindi anche stimolando la mia fantasia a livello infantile, no? Il treno che ti attraversa la strada a Milano non l'avevo mai visto. E quindi niente, ho scelto quindi con entusiasmo ho pensato subito come un monumento nell'intorno scolastico, non alla chiesa di San Cristoforo che tutti dipingevano. Avevo preso in considerazione la chiesa di San Protasio, che sta lì nello spartitraffico di Via Lorenteggio, ma anche lì ormai questa era un po' condannata. Invece vedevo questa ex fabbrica completamente abbandonata, in degrado, con questi grattacieli, questi parallelepipedi che erano stati costruiti, no? E quindi l'idea è stata proprio occuparmi dell'ex Richard Ginori.
Ecco, avete fatto una ricognizione alla fine degli anni 90 con i tuoi studenti, in piena...
Diciamo, quello che mi aveva subito colpito dell'area del Richard Ginori, innanzitutto era l'edificio neoclassico, quello che si riconosce neanche nell'home page con questo timpano, che era un'ex villa di piacere neoclassica. Però in realtà, approfondendo lo studio, è venuto fuori che era un piccolo villaggio industriale, dove c'erano le case degli operai, c'era l'asilo in via Watt, c'era il centro sportivo ricreativo, la scuola professionale interna di ceramica, e tutto stava per essere distrutto da questi grattacieli. Tutto era ormai abbandonato perché Ligresti che cosa aveva fatto? Aveva comprato l'ex, allora era diventata Pozzi Ginori, aveva visto che le azioni della ceramica Pozzi Ginori valevano poco a livello nazionale, in tutte le fabbriche che avevano a livello nazionale, cioè una fabbrica a Pisa, Sesto Fiorentino, Laveno, Torino. E quindi cosa ha fatto? Ha chiuso la produzione, limitandola solo in pochi punti, e ha sulle aree lasciate libere costruito terziario. terziario, tra l'altro sfruttando sempre lo stesso progetto, cioè facendo dei parallelepipedi che noi riconosciamo qui a Viale Certosa, a Lambrate, dove esisteva un'altra fabbrica dell'ex Risorgi Nori, erano due a Milano, erano qui in via Tucidide, quindi in effetti dove c'è l'ingresso c'è il parallelepipedo, insomma è molto riconoscibile. E quindi l'idea è stata proprio quella anche di, da una parte, denuncia anche di questa operazione e anche veramente adottare questo momento perché fosse salvato. Però ciò si è scontrato subito con gli Gresti, perché loro erano i proprietari dell'area. Io ho chiesto come prima cosa di accedere agli archivi della Risorgi Nori, ho chiesto di entrare proprio a visitare l'area che era abbandonata, era chiusa, e dopo vari tentativi mi ricordo che una segretaria di Ligresti un giorno mi disse: no guardi professore, mi spiace dirglielo, ma guardi che alla società del gruppo della ceramica, del prestigio della Risorgi Nori non gliene frega proprio nulla. E quindi lì ho capito che proprio non c'era niente da fare. Le foto che compaiono nel sito sono state fatte dagli studenti o da noi comunque sbirciando dalle fessure non potendo entrare. Io stesso un giorno invece scavalcai la recinzione, entrai di straforo nell'area, però mi trovai anche un po' impaurito perché ero occupata da extracomunitari che lì comunque vivevano, bivaccavano, quindi anche una situazione di degrado sociale che era intervenuta. E mi resi conto insomma del forte stato di degrado, e poco dopo l'edificio storico, quello in mattoni, uno di quelli che comunque è stato restaurato, fu dato alle fiamme, secondo me in maniera decisamente dolosa, perché proprio era come si voleva allora risolvere il problema, no? Anche delle occupazioni abusive extracomunitari, distruggiamo e così abbiamo risolto.
Questo in quale anno?
E questo sarà stato nell'87, no, 88, era già iniziato il lavoro, 88. Sempre nell'88, ecco un'altra cosa importante, esisteva ancora l'edificio dello chalet dove c'è il campo sportivo, il centro ricreativo della Risorgi Nori, ma era occupato da giovani punk, c'erano un po' questi centri sociali, non era neanche, erano... niente, anche quello è stato distrutto, come allora si operava in questo senso, no? Degrado sociale, occupazione, distruggiamo il monumento così il problema è risolto. Anche quello in effetti è stato distrutto proprio in questi anni qua.
Quindi sei riuscito a vedere questa fase di passaggio dal degrado, sì, a una riqualificazione, che tra l'altro...
No, la riqualificazione è venuta dopo, perché poi, momento, Ligresti alla fine ha venduto la produzione alla una ditta veneta, la Pagnossin, poi dopo e lui ha tenuto però le aree, no? Finché, quindi era rimasta comunque...
E la fase Pagnossin ti ricordi qualcosa?
Proprio in quegli anni lì lui ha venduto proprio tutta la produzione, però ha tenuto la Risorgi Nori con l'aria. E questa l'ha tenuta per tutti quegli anni. Successivamente, dopo la fine comunque del nostro lavoro, lui comunque è riuscito a vendere anche l'area a un'altra società, mi sembra che fosse la società Naviglio, il nome della società, che ha acquisito l'area, e loro sono intervenuti con un restauro di tipo conservativo che effettivamente ha conservato tutto l'esistente. Anche perché in quegli anni, grazie ai deputati verdi in Comune di Milano, si era ottenuto un vincolo sul Naviglio, cioè che diceva tutto ciò che si confronta con Naviglio Grande deve avere una conservazione, cioè non ha nessun senso il parallelepipeto, il palazzo di cristallo che si affaccia sul Naviglio Grande, e quindi questo ha creato un vincolo anche per cui non si poteva più far altro. Loro che cosa hanno fatto? Rispetto al nostro progetto, devo dire, hanno operato una scelta ovviamente comunque chiaro di tipo speculativo, perché il loro interesse era comprare l'area per guadagnarci, e hanno conservato tutto l'esistente.
Questo è importante, la chiaro comunque.
Sì, hanno conservato tutto l'esistente cercando però di sfruttare al massimo le volumetrie, quindi sfruttando, essendo un'area comunque industriale, trasformando residenza in loft, sfruttando aree comunque di carattere produttivo, dove infatti adesso ci sono varie società, più che altro molte legate comunque al gruppo Nestlé, devo dire, no? E altri legati a showroom, insomma, l'aspetto produttivo che si lega un po' alla zona Porta Genova Tortona, che è l'aspetto che spinge dal punto di vista produttivo in zona, che erano anche gli aspetti che noi proponevamo
Voi
come.
avete fatto delle proposte, curiosità, qualcuno è stata cercando accettata, in qualche modo assorbita
No,
negativamente?
perché no, purtroppo in quegli anni il consiglio di zona era in mano alla destra. Io andai, trovai contatti con il consiglio di zona di allora, ma non riuscii ma neanche a far proiettare, io volevo proiettare il lavoro nel consiglio di zona, trovai un appoggio in un signore che aveva contatti con allora l'assessore alla sanità del comune di Milano, che adesso non mi ricordo il nome, e grazie a lui, perché lui voleva che quest'area diventasse una zona di riqualificazione dal punto di vista sociale, con situazioni legate alla valorizzazione di aiuti per problematiche legate all'handicap, aiuti per problematiche sociali, sanitario. Cosa che poi in zona è stata effettivamente realizzata con quello che si chiama il Villaggio Varona, di fronte alla chiesa della Barona, tra via Zumbini e via Ponti, in un'area anche quella ex industriale ex area Cassoni. È stato proprio realizzato questo. Ma il Consiglio di zona ha fatto in considerazione il nostro lavoro. Mi ricordo che, anzi con proprio ignoranza, dicevo, ma che cosa volete fare voi? Che cosa serve fare lì? No, no, invece non, il nostro intento era. La differenza tra il nostro progetto e quello realizzato qual è? Che nel nostro progetto è venuto fuori che questo era un villaggio industriale e quindi nel nostro progetto noi riproponevamo cioè la proposta di recuperare le case per operai che erano state distrutte, invece lì adesso è stato fatto un posteggio sotterraneo. Quindi non, riprendere l'ingresso e riqualificare l'ingresso del centro sportivo e ricreativo per legarlo alla fabbrica. Rivalorizzare le cose staccate che nessuno collega più, cioè l'asilo di Via Richard, no? Con dei cartelli che lo colleghino anche alla fabbrica stessa, e poi l'edificio, quello sull'angolo con Via Morimondo, che era la sede stessa della dove alloggiava anche Giulio Richard, dove ancora possiamo vedere le inferriate con scritto STCRG, dove ancora possiamo vedere gli scudi che documentano lo stemma del comune di Milano, lo stemma della Svizzera perché i Richard erano svizzeri, il giglio di Firenze perché i Ginori erano di Firenze e lo stemma sabaudo perché i Richard fornivano le ceramiche alla Casa Reale. Quindi era.
La valutazione che dai di questa la riqualificazione.
È una valutazione comunque positiva, anche perché devo dire è stata fatta bene. Certo che non potevano fare quello che non erano in grado di fare,
Non avevano
non
interesse a
avevano
fare.
interessi, cioè dovevano sfruttare. Quello che mi domando era che comunque una cosa certo non potevano fare, che è stato veramente un delitto. La distruzione operata dagli Gresti sulle case per gli operai, che compare nel sito, perché se noi andiamo nel sito a vedere questa pagina che avrà visto, perché dove c'è stato attuale operazione Rigresti, si vede questa immagine, questa qui che sta caricando, in cui ci sono le torri di Rigresti che sono ancora in costruzione. Si vede, ecco questo qui, questa casa, tipica casa per operai col cortile interno, no? E l'altra è già stata distrutta e anche questa andrà giù. E questo dimostra che chi le ha distrutte è stato Rigresti, che ha posto al limite questa residenza, riproporla come residenza, non so per quale interesse, ha preferito risucchiare questa volumetria sbattendola qua dentro e poi per il resto sfruttare tutta quest'area industriale e il 3% terziario costruire le torri. Mentre noi a questo punto, per dare una rilettura di villaggio industriale, nel nostro progetto c'è ricostruire le case degli operai, ricostruire l'ingresso dal naviglio e valorizzare il centro sportivo e ricreativo, ricostruire, collegare all'asilo, collegare poi la parte appunto dell'edificio storico di via Morimondo come sede della Richard, che nessuno mai collega più, insomma, in modo da ridare una rilettura del villaggio industriale, cosa che invece purtroppo ancora c'è.
E quanta consapevolezza c'era al tempo di questo, secondo di questo patrimonio?
Ma non... diciamo che se non altro il nostro lavoro, non so se fino a che punto sia servito veramente, ma comunque di fatto non hanno più distrutto niente. Cioè in concomitanza del nostro lavoro tutto ciò che è stato fatto, anzi, diciamo che nel nostro progetto, vedete questo capannone, questo è un capannone che nella parte storia, questo qui, dietro le case per operai, è un capannone che nel sito questo è le case qui, la parte storica, no? Con i vari forni. Ecco, nel sito, come mai non riesce? No. Ok, non vedo pulsante. Altro edificio di cui abbiamo detto che proprio era la sede, no, l'asilo, vabbè, anche questo...
L'asilo voi dite ancora in uso quando avete fatto...
Sì, no, ma ancora adesso. Certo, cioè è un asilo del comune, no, questo edificio che è proprio sull'angolo con via Morimondo, linkandolo, ecco, si può linkare in qualsiasi immagine, che è questo... No? Che questo qui era proprio la sede degli uffici della sede dirigenziale, e questo particolare decorativo, questi tutti disegni trovati negli archivi, archivio storico di via Senato, archivio di Stato, archivi del comune che era diviso in due, una parte dove c'è via Mercorre Gioia e un'altra parte alla zona di Tesalio Reto, mi ricordo che ha dovuto girarne parecchi. E questo qui è un link appunto con gli stemmi che dicevamo, no? Cioè il comune di Milano, la Svizzera, il Firenze, i Cinori e i Savoia. Cosa che nessuno collega più, cioè questa cosa lì ti passa davanti, ma chiaramente dietro c'è una conoscenza, una decifrazione, uno riesce. No, volevo la cosa interessante, prendiamo questo capannone, eccolo qua. Questo qui è un capannone costruito fine anni 50, 59 mi sembra, no, 56 progetto, poi realizzato comunque fine anni 50, e che... è stato costruito, poi è stato ampliato fino anche a questa parte, ed è stato costruito sopra la parte distruggendo i forni, anche perché probabilmente era già stata distrutta questa parte dai bombardamenti del 43, perché la Richard Ginori faceva anche isolanti per le ferrovie, isolanti per le linee di alta tensione in ceramica, no? E quindi aveva anche un... era un punto, anche un obiettivo da un punto di vista bellico, e in effetti è stata anche bombardata. Ecco, nel nostro lavoro questo capannone noi non ha interesse, va distrutto, si vede nel progetto, proprio per mettere in risalto in giallo alle cose, per farci che cosa? Un parco, questa è stata un'idea del parco, ma anche questa è un'idea di uno studente, non mia, dice: ma perché non facciamo un museo di archeologia industriale, ricostruendo ad esempio un forno? E quello che si vede qui nel progetto era per dare rilettura a livello urbanistico di questo progetto, era in rosso le case da ricostruire. Questo diventa un parco anche perché poi in un progetto non è mai monofunzionale, è importante mischiare varie cose, quindi metterci anche del verde era importante, in cui però comparissero come dei muretti, anche per scavando magari si potevano trovare proprio effettivamente le antiche tracce, dell'antico perimetro di quella che era la fabbrica antica. E questi sarebbero semplicemente, questo è un parco, ma questi sarebbero, nel parco c'erano la piantina di com'era la fabbrica.
Che era ancora diversa, quindi, rispetto
che era, a... che, no, che era così. No, inizialmente la foto storica proprio di metà 800, se noi andiamo nella foto della ricerca storica, questa immagine ci fa vedere come, e qui fa interessante anche questa immagine, fa vedere il naviglio, e questi sono tutti i mulini
che c'erano al tempo.
Le fornaci sono i quadrati, i mulini sono i tondi, di cui ad esempio qualcuno anche legato ai miei ricordi di ragazzo, cioè Mulino Desa è l'attuale oratorio di Santa Rita. Io ancora quando, io mi ricordo, sono entrato, esisteva ancora la macina, me la ricordo, l'ho vista, no? E, altri mulini e altri fornaci sono stati tutti distrutti, è rimasta quella famosa di Curti, la fornace Curti in via Tobagi, dove fanno ancora... vasi, terraglie e via dicendo, ma il fattore che ci fossero tutti questi mulini e queste fornaci, e qui fanno non a caso proprio qui una fabbrica che sputa il movimento dei torni dell'acqua per far girare i torni, perché ovviamente ho fatto anche una gita scolastica in Marocco, vedere questi che con queste gambe fanno girare questi torni, che io penso alla fine della giornata, che cosa può produrre, quanti vasi può produrre uno che fa girare i torni girandoli a mano con una gamba, e quanti ne può produrre uno che fa girare, dove il torno gira ad autonomamente perché gira tramite la ruota di un mulino. Quindi chiaramente era stata una rivoluzione, ma già questo prima che arrivassero i Ricciardi, già con Orelli, con i Tinelli, insomma già con quelli che, perché i Richard arrivano già a metà 800, dove già c'è una produzione,
c'è una produzione, certo.
Cioè, inizialmente una produzione di, prima questo Orelli, siamo proprio nel 1809 con questa produzione di terraglie, però già c'è uno sfruttamento, diciamo, dell'acqua. E se andiamo come energia, ecco, qui si vedono proprio queste sono tutte prese al catasto teresiano, e questa è anche l'immagine da sfondo al sito, no? È quella più antica che c'è, e questa è una scelta che ho fatto io come sfondo, no? L'ho presa, è stata montata e fa da sfondo al sito. Ecco, questa qui è quella che documenta, qui ancora è rimasta, ecco qui si vede la chiesa di San Cristoforo, che sarebbe questa. Qui ancora la fabbrica si attesta intorno alla quella villa, abbiamo detto, neoclassica, fine Settecento. Ed ecco qui, l'insediamento dei Ricciardi viene da questa immagine. E la fabbrica si sviluppa proprio in questo senso.
È bella questa progressione, no?
Sì, si vede anche come l'urbanistica di tutta la zona, ecco qui la chiesa di San Cristoforo, come l'urbanistica di tutta la zona si estenda intorno proprio alla fabbrica. Ecco, già qui ci sono le case per operai, la vediamo, quella che poi abbiamo, è stata distrutta appunto dagli Gresti, e si urbanizza tutto intorno alla fabbrica, fino ad arrivare alle scuole più antiche, non a caso sono le scuole di via Pestalozzi, le scuole più antiche della zona. Perché proprio lì? Beh, ma perché lì c'è la fabbrica, perché qui si è creato, ma anche la chiesa della Barona, no? La chiesa di Nazaro Celso, chiesa neoclassica, costruita anch'essa, diciamo, nella seconda metà 800, anch'essa nasce proprio per la forte urbanizzazione della zona. Se infatti noi torniamo nella prima mappa, quella che compare anche dove c'è la motivazione nelle prime pagine, non ho gli occhiali, a metà 800, eccola qua, ecco, si vede chiaramente che Milano è ancora chiusa entro le mura dei bastioni, no? Con vari ancora spazi aperti, tra cui ad esempio noi abbiamo creato anche un link in cui si vede la Milano storica, si vede il lazzaretto che poi è stato completamente urbanizzato, è rimasta solo la chiesettina al centro, no? Quindi sfruttano tutto. Milano dove si espande? Intorno al borgo San Gottardo, che era un borgo di formaggiai, no? Che era, io sono nato e cresciuto lì, perché poi mi sono trasferito alla Barona che avevo 11 anni, 12 anni. E si vede chiaramente, ecco qui la parte del naviglio intorno a, appunto, c'è Vicolo dei Lavandai, le direttrici, e si vedono solamente delle cascine, tipiche cascine lombarde con cortile l'aia al centro, quindi chiuse a quadrilatero, con aia al centro, e qui si vede un piccolo paesino. Ma questa è la Riccia Ginori, quella che è di San Cristoforo, cioè è un si crea un agglomerato urbano esterno che poi si riceva. C'è una grande attenzione perché di necessità di spazi per il sociale, per il volontariato.